mafia, quei sospetti di Hilda sulle stragi. Delirio Abbate. Avete presente il depistaggio sulla bomba di Via D'Amelio, scoperto solo 20 anni dopo? La Boccassini lo aveva già intuito nel 94 e ne parlò in 2 lettere ai colleghi, che oggi appaiono profetiche e molto inquietanti su quello che accadde allora. 19 marzo 2012. Allora in servizio in Sicilia, la PM notava che il sedicente pentito Scarantino non sapeva nemmeno riconoscere in fotografia i veri mafiosi coinvolti nell'attentato di cui si autoaccusava. 18 anni fa aveva visto che nelle indagini sulle stragi stava accadendo qualcosa di poco chiaro, e aveva cercato di segnalarlo riservatamente al suo procuratore capo. Ma Hilda Boccassini non fu ascoltata. Oggi le ultime inchieste coordinate dal procuratore Sergio Lari fanno emergere un crogiolo di depistaggi e tradimenti di Stato che hanno segnato la morte di Paolo Borsellino e coperto la verità sull'attentato di Via D'Amelio. Ci sono le accuse della vedova Borsellino, che ha descritto il marito sconvolto per avere saputo che l'allora comandante del ROS Antonio Subranni era punciuto, ossia uomo della mafia. E tanti misteri irrisolti, a partire dalla scomparsa dell'agenda rossa del magistrato ucciso. I PM che stanno facendo luce su quella fase oscura della storia italiana, quando le bombe di mafia scandirono il passaggio tra Prima e Seconda Repubblica, l'hanno chiamata a testimoniare per capire chi avesse giocato sporco. Ma Boccassini è rimasta cauta sulle anomalie rilevate nel 1994, quando lasciò la Sicilia per tornare a Milano. Non condividevo l'impostazione degli interrogatori e la relativa gestione dei collaboratori di giustizia. Già allora Hilda La Rossa era un PM celebre, aveva condotto la prima indagine sull'infiltrazione di Cosa Nostra nei palazzi del potere milanese, la Duomo Connection con la squadra di carabinieri dell'ultimo. Le sue lacrime sulla bara di Giovanni Falcone e la denuncia di quanti nella magistratura lo avevano ostacolato erano diventate un caso nazionale, e anche la sua scelta di offrirsi volontaria per contribuire alle istruttorie della procura di Caltanissetta sulle stragi conquistò le prime pagine. Emersero le sue distanze dal pool guidato da Giovanni Tinebra, che poi farà carriera come direttore dei penitenziari e oggi è procuratore generale di Catania. Boccassini si era resa conto che troppe cose non funzionavano nella gestione dei pentiti, a partire dalla collaborazione di Vincenzo Scarantino, il quale, con accuse inventate, ha costruito false verità sulla fine di Borsellino accettate persino dalla Cassazione. Lei lo scrisse in 2 lettere, fino a oggi rimaste nei cassetti. La prima, inedita e inviata a Tinebra il 10 ottobre 94, mette in evidenza sbavature nelle indagini e una mancata circolazione delle informazioni tra gli inquirenti. La PM fornisce chiaramente l'impressione di aver annusato qualcosa che non va, inserisce fra le righe anche una piccola annotazione sulle sorprendenti dichiarazioni rese da Scarantino, e aggiunge, ufficialmente assunte a verbale, ma cosa intendeva dire? Per un magistrato è obbligatorio verbalizzare, perché evidenziarlo? Su questo punto, oggi, Boccassini risponde ai PM di non avere ricordo di un fatto specifico. In quella missiva la PM appare infastidita dall'atteggiamento dei colleghi, evidenziando che è stata estromessa dalle indagini, che non è stata più avvisata di nuovi atti istruttori. Descrive uno scenario di disgregazione. Non fa accuse, anzi cerca di dare un'apparente spiegazione con il fatto che da lì a poco lascerà la Sicilia. Non vuole far ricondurre questo atteggiamento alle scelte investigative o alla dissonanza delle opinioni espresse in una riunione in procura da quelle degli altri colleghi. Al procuratore fa presente una serie di punti critici delle inchieste e sottolinea la necessità di tempestivi interrogatori per i pentiti da assumere esclusivamente con le forme imposte dal codice di rito. Ancora una volta Boccassini specifica che gli interrogatori andavano fatti secondo la legge. Perché dirlo a Tinebra? Forse non tutto era fatto secondo la legge. Ai colleghi di Caltanissetta, Lari, Gozzo e Marino, che oggi glielo chiedono, prima dichiara di non ricordare di aver scritto la lettera. E quando gliela mostrano risponde in modo vago che non condivideva l'impostazione degli interrogatori e la gestione dei collaboratori. Poi spiega, si fa riferimento ad una riunione in procura in occasione della quale i colleghi evidentemente non avevano condiviso le mie perplessità su Scarantino. Storie strane quelle vissute in trincea dai PM fra il 1993 e il 94, periodo che coincide con le bombe nel continente e il proseguimento della trattativa Stato-Mafia. La seconda lettera la firma insieme al collega Roberto Zaeva e riporta decine di punti che per loro provavano una condotta processuale riferita a Scarantino, non ispirata a linearità, piene di bugie, tanto che il pentito non sapeva riconoscere nemmeno in fotografia i volti dei mafiosi coinvolti nella strage, che lui accusava confondendoli con altre persone. Le indicazioni non vengono seguite da Tinebra. La lettera è un segnale d'allarme importante, l'ultimo avviso prima che le inchieste sulle stragi cominciassero a deragliare nelle aule di corte d'assise. Arriva alla vigilia del processo di Capaci e Boccassini suggerisce di riconsiderare subito l'attendibilità dei pentiti perché rinviare questi accertamenti per la PM potrebbe avere come effetto quello di lasciare a Scarantino una via aperta verso nuove e piroettanti rivisitazioni dei fatti. Così come è poi avvenuto durante le fasi del dibattimento per via D'Amelio, dove innocenti sono stati condannati all'ergastolo e una richiesta di revisione della sentenza definitiva è stata avanzata nei mesi scorsi. Ma la verità di Scarantino ha permesso di nascondere mandanti ed esecutori dell'uccisione di Borsellino e della sua scorta, e lasciare nell'ombra la trattativa tra Stato e mafia che si è intrecciata con gli ultimi giorni di vita del magistrato assassinato il 19 luglio 1992. Agli inquirenti che adesso cercano di ritrovare il filo nero delle responsabilità, Boccassini ha descritto il caos di quei mesi. Quando arrivai a Caltanissetta c'era da organizzare un po' tutto e in particolare riordinare gli atti e coordinare le forze di polizia. La scelta al mio arrivo era già caduta, come forze di polizia, sulla squadra mobile di Palermo, i carabinieri del ROS e la DIA, che operavano in piena armonia. Delle indagini per la strage di via D'Amelio si occupava la squadra mobile di Palermo in via quasi esclusiva. Proprio sul ruolo dell'ex capo della mobile, Arnaldo La Barbera, che gestì la collaborazione di Scarantino, oggi si concentrano i sospetti. Quando nel 2009 ha infine ritrattato le sue dichiarazioni, il pentito ha detto di essere stato costretto a farle da alcuni funzionari della polizia. Ma la Boccassini non crede che qualcosa del genere potesse sfuggire ai PM. Le forze dell'ordine non avevano un'autonomia investigativa avulsa dal controllo del PM. E aggiunge, il nostro interlocutore principale era La Barbera, il quale godeva della piena fiducia di tutti i colleghi, egli non si risparmiava in nulla. Poi ricorda, la notizia che Scarantino intendeva collaborare ci fu fornita da La Barbera, che a sua volta l'aveva appresa dalla polizia penitenziaria del carcere di Pianosa. Perché, chiedono i PM, Scarantino non fu messo a confronto con i pentiti Salvatore Candurà e Francesco Andriotta, anche loro oggi considerati depistatori, Non sono in grado di rispondere perché non ho trattato lo sviluppo delle indagini successive alla collaborazione di Scarantino, in quanto Tinebra decise di affidare la gestione del pentito ad altri colleghi. Quella guerra tra lo Stato e Cosa Nostra. Delirio Abbate. Nelle indagini sulla strage di Via D'Amelio siamo a una svolta decisiva. 20 anni dopo si può iniziare a far luce sul programma stragista dei clan, ma anche sui soggetti esterni alle cosche, fino alla famosa agenda rossa del magistrato ucciso. 08 marzo 2012. Alla fine del 1991 Cosa Nostra aveva dichiarato guerra allo Stato e aveva cominciato a eliminare i politici che non assecondavano più le loro richieste, uccidendo gli uomini delle istituzioni Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che erano di ostacolo all'avanzata dei mafiosi e avviando la ricerca di nuovi referenti politici. Totò Riina e il suo gruppo di eversivi stragisti che vanno dal cognato Leo Luca Bagarella a Giovanni Brusca, passando per i sanguinari Filippo e Giuseppe Graviano fino ad arrivare a Nino Madonia e a Matteo Messina Denaro, volevano farsi largo per ottenere in favore dei mafiosi, facendo in modo che Cosa Nostra si sostituisse nel meridione allo Stato. L'uccisione di Paolo Borsellino e degli agenti della Polizia di Stato addetti alla sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cusina e Claudio Traina, è inserita in questa guerra fra mafia e Stato. La inseriscono i magistrati della procura di Caltanissetta che hanno rivisto l'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio, chiedendo ed ottenendo 4 ordini di custodia cautelare per personaggi legati alle cosche che mai fino adesso erano stati coinvolti nelle precedenti inchieste giudiziarie. E dopo 4 anni di indagini condotte dalla DIA di Caltanissetta si scoprono nuovi retroscena nella morte di Borsellino. Ma soprattutto per la prima volta un giudice riconosce l'aggravante del fine terroristico contestato agli indagati. Le indagini svelano le forme di pressione sullo Stato per ottenere vantaggi. Pressioni consistite in alcuni omicidi, a cominciare da quello dell'eurodeputato Salvo Lima, che si inserisce in una catena di sangue che si conclude nel 1993 con le bombe di Roma, Milano e Firenze. Il fine terroristico è legato alla trattativa avviata già nel 1991 tra mafia e Stato, di cui Borsellino poteva essere considerato un ostacolo. L'indagine coordinata dal procuratore Sergio Lari, dagli aggiunti Bertone e Gozzo e dai PM della DA Marino, Paci e Luciani, parte nel 2008 grazie alle rivelazioni del mafioso Gaspare Spatuzza, arricchite da quelle di Salvatore Tranchina, entrambi fedelissimi dei fratelli Graviano. E si scopre che nelle passate inchieste c'è stato qualche depistaggio, a cominciare dal tassello principale, il furto della Fiat 126, caricata di tritolo e fatta esplodere in Via D'Amelio, guarda il video. Di questo furto si sono subito accusati 2 falsi pentiti, Salvatore Candurà e Vincenzo Scarantino. Del primo nessun mafioso fino al 1992 aveva mai sentito parlare perché era un piccolo pregiudicato che girava filmini porno e faceva uso di sostanze stupefacenti. Candurà si inventa di essere protagonista del furto e le sue affermazioni spostano le indagini su altri obiettivi rispetto a quelli che erano coinvolti. A distanza di 18 anni, grazie alle rivelazioni di Spatuzza, si è saputo che quelle affermazioni erano fasulle. Candurra aveva mentito. Spatuzza, infatti, confessa il furto dell'auto e le sue affermazioni vengono riscontrate in tutti i punti. Ma sulle dichiarazioni di Candurà e Scarantino si sono basate 3 sentenze ormai definitive che hanno condannato all'ergastolo innocenti. Processi da rifare. Per questo motivo il procuratore generale Roberto Scarpinato ha chiesto la revisione dei processi di depistaggio. A questo interrogativo non è stata ancora data risposta. Le sentenze dei precedenti processi hanno mostrato un mosaico descrittivo di quel tragico avvenimento che presentava diverse tessere mancanti. Mancavano, infatti, risposte ad alcuni interrogativi irrisolti oggetto di investigazioni rimaste senza esito, dalla sospettata responsabilità di soggetti esterni a Cosa Nostra alle ragioni per cui venne fatta sparire l'agenda rossa di Paolo Borsellino, ed ancora ai motivi per cui venne attuata la strage a 57 giorni di distanza da quella di Falcone e dunque con una evidente ed apparentemente anomala accelerazione del programma stragista. E poi i vuoti d'indagine inerenti la identificazione di tutti coloro che parteciparono alla materiale esecuzione della strage, chi aveva posteggiata l'autovettura Fiat 126 imbottita d'esplosivo davanti la porta d'ingresso dell'edificio di Via D'Amelio dove abitavano Rita Borsellino ed i suoi familiari, chi e da dove aveva azionato il telecomando. Chi aveva risposto alla telefonata di Giovan Battista Ferrante che il pomeriggio del 19 luglio annunciava l'arrivo di Paolo Borsellino in Via D'Amelio. Ad alcuni di questi quesiti adesso i PM hanno dato una risposta. La necessità di dare una risposta a queste domande è stata sempre avvertita dalla procura di Caltanissetta che su alcuni di questi temi ha continuato ad indagare anche dopo la definizione dei processi precedenti, senza però approdare a significativi risultati anche per la mancanza di nuove fonti di prova in grado di consentire una svolta nell'approfondimento degli interrogativi rimasti irrisolti. Le nuove indagini che adesso hanno portato il GIP ad emettere 4 ordini di custodia cautelare non sono state avviate per ricomporre un mosaico investigativo alla ricerca dei pezzi mancanti, ma per dare una risposta a interrogativi di portata ben più dirompente nati del tutto inaspettatamente dalle dichiarazioni rese a cominciare dal 26 giugno 2008 dal collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, che ha fornito una versione totalmente diversa di un importante segmento esecutivo della strage di Via D'Amelio del tutto incompatibile con le precedenti versioni processuali. A seguito di ciò è apparso fin dal primo momento evidente che se quanto affermato da Spatuzza fosse stato vero, non sarebbe bastato trovare le tessere mancanti di un mosaico, ma sarebbe stato necessario uno sforzo investigativo di ben maggiore portata consistente anche nella individuazione dei pezzi falsi che qualcuno vi aveva quasi certamente inserito. La ricostruzione, secondo i PM, di quella vicenda si presentava, fin dal primo momento, di una complessità inaudita, poiché avrebbe richiesto la rivisitazione di 13 anni di indagini e processi, la ricerca di nuovi elementi di prova, l'individuazione di possibili interessi oscuri e di nuove responsabilità, ma anche di probabili vittime di errori giudiziari. A ben vedere, si prospettava la necessità di avviare una ricostruzione investigativa che, in considerazione della gravità dei fatti di reato da accertare e delle aspettative dei familiari delle vittime, oltre che dell'opinione pubblica da sempre sensibile all'accertamento della verità sulle stragi, occorreva svolgere con la massima celerità e determinazione. Tuttavia i PM hanno avuto la consapevolezza che, a distanza di tanto tempo, la ricerca della verità sarebbe stata molto più difficile e complessa. Adesso l'inchiesta ha portato ad accertare, quindi, una sola fetta di zona ancora poco chiara. Tutta quella parte che riguarda il depistaggio e il probabile interessamento nell'attentato di uomini esterni a Cosa Nostra è ancora da accertare e dimostrare. E su tutto ciò le inchieste sono ancora aperte. Nonostante siano passati 20 anni da quei tragici fatti, siamo ancora in attesa di una seconda puntata su questa zona grigia.